Ciao a tutti, bentornati su Quarto Piano per una nuova puntata. Io sono Jacopo.
E io sono Giorgia.
Di cosa parliamo oggi, Giorgia?
Parliamo di una bellissima intervista che è stata fatta al nostro rettore Gianni Canova della serie TV su Netflix Bridgerton e, ultimo ma non ultimo, il Festival di Sanremo.
No, oh, che schifo Sanremo, sono troppo intellettuale. Scusa, Radical Chic che in me ha preso il sopravvento. E proprio per continuare infatti questa atmosfera sanremese, oggi vi proponiamo solamente brani presentati al festival, ovviamente durante tutta la sua storia. Partiamo con Zucchero e Donne tu in cerca di guai.
Donne in cerca di guai, donne un telefono che non suona mai, donne tu in mezzo a una via, donne allo sbando senza compagnia, negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia d'avventura, e se hanno fatto molti sbagli sono piene di paura.
Bellissima Donne di Zucchero. Adesso iniziamo con le nostre notizie di Ateneo e parliamo di un'intervista che è stata fatta al nostro rettore Gianni Canova da Pop Economy, dove racconta che si è verificato un incremento inaspettato di iscrizione all'università.
Sì, infatti ho letto e devo dire che non l'avrei mai pensato, visto quest'anno, come dire, pieno di incertezze.
Vero, concordo. E infatti anche Canova ha ammesso che temeva un calo degli iscritti in una situazione di difficoltà come quella che stiamo vivendo, ma al contrario c'è stata una bella sorpresa. Infatti, come ha dichiarato Canova nella sua intervista, le famiglie hanno capito che investire sulla formazione delle giovani generazioni è la cosa più saggia che si possa fare. Infatti, nell'anno della pandemia si è verificato un incremento del 7% rispetto all'anno precedente, e a dirlo sono proprio i dati del MIUR, che registrano per l'anno 2020-2021 quasi 370.000 studenti iscritti, che sarebbero 40.000 in più rispetto all'anno scorso.
È notevole, notevole. Beh, un bel segnale comunque, è una bella cosa, è molto interessante, anche se devo dire che secondo noi, ecco, la seconda parte dell'intervista, quel che segue, è molto più interessante, o no, Giorgia?
Sì, è vero, infatti nella seconda parte dell'intervista il rettore si concentra sulla situazione scolastica a prescindere dalla pandemia, facendo notare che si è discusso molto sui banchi a rotelle, sui mesi di scuola da fare in più, ma ciò che è importante è più sul piano dei contenuti, ciò che viene insegnato all'interno delle aule.
Esattamente, esattamente. Infatti fa notare che alcuni programmi scolastici ancora appartengono alla riforma Gentile degli anni 30. Qui lo cito testualmente: è cambiato il mondo e nessuno si interroga su che cosa insegniamo quando entriamo nelle aule. E in particolar modo il rettore fa riferimento a quello che lui definisce analfabetismo iconico e ci fa notare che quasi nessun italiano è in grado di decodificare, di comprendere quel linguaggio delle immagini in movimento e siamo l'unico paese dell'Unione Europea in cui appunto lo studio dei media, dei linguaggi audiovisivi, quindi che siano cinema, televisione, new
Sì,
media, non è previsto nei curricula scolastici. Allora, questo è un
purtroppo
tema
sì.
che, almeno per me, è un tema che mi sta molto a cuore, perché, come dire, io a scuola ho sempre avuto diversi problemi con le modalità d'approccio, con i metodi di insegnamento dei miei professori. Non perché non mi piacessero le materie, o meglio, anche, però è più che altro perché c'era un modo di fare veramente troppo, troppo meccanico. Non c'era dinamicità in primis da parte loro nell'insegnarci, era quasi come guardare un automa. Cioè, molto spesso anche i temi di discussione, per quanto rare le discussioni fossero, non erano per niente attuali. C'era un'atmosfera, non so come dire, un po' stantia. Non so
Sì.
se per te è stato così, Giorgio.
Guarda, sì, anch'io non mi sono sempre trovata d'accordo con i metodi di insegnamento, concordo sul fatto che molto spesso non c'era dinamicità, anche se devo ammettere che nonostante tutto, nonostante questi motivi, porto un bellissimo ricordo dei miei professori, dei 5 anni di scuola superiore. Ecco, forse bisognerebbe un po' svecchiare la scuola, come appunto ha detto anche il rettore.
Sì, no, ma in realtà anch'io mi ero affezionato talmente tanto alla mia scuola che penso ci sono rimasto un anno in più.
Non te ne volevi più andare. Vabbè, non
Esatto,
c'è
non ce la
tempo
facevo
per
più.
rimuginare sul passato. Adesso ci godiamo un po' di musica, un po' di Sanremo e lo facciamo con Salirò di Daniele Silvestri.
Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato il resto. Distrutto, disperato. Poi ripartirò e salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente. Piano piano dalla base tra le rose lentamente risalire. Prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi ci vuole. Salirò, salirò, salirò tra le rose di questo giardino e salirò.
Questo era Salirò, Daniele Silvestri, e adesso, prima della prossima notizia, salutiamo una persona speciale che qui sempre, non se la fida mai nessuno, siamo sempre io e Giorgia sotto le luci dei riflettori, e nessuno pensa mai a Marco, al nostro regista, è lui che porta avanti la baracca, è lui che permette tutto.
Vero.
Marco, sei meraviglioso, io non ti ho neanche mai visto, per me sei solo una voce nella testa, ma continua a rimanere così che sei meraviglioso. In ogni caso, rimanendo sempre in tema linguaggio iconico, ci tuffiamo per un momento nel catalogo di Netflix, per una notizia che di per sé non sarebbe così eclatante, ecco, se non fosse che, come dei piccoli Sherlock, Sherlock Netflix, no,
Madonna.
Vabbè, scherzavo, abbiamo notato un piccolo particolare. Allora, la notizia di partenza è che Bridgerton è la serie più vista di sempre sulla piattaforma. Non so se tu te lo saresti mai aspettato, Giorgia.
Me lo aspettavo, e come? Diciamo che se ha avuto questo enorme successo, bisogna ringraziare solo ed esclusivamente Regé Jean Page.
Se si dice così,
c'è un motivo per cui non ho scelto francese come seconda lingua, che interpreta il duca di Hastings, che merita sotto il punto di vista estetico, bisogna dirlo.
Sì, allora, non potrei dirlo, per amor del vero, se lo faccio sapere, in realtà la parte l'avevano offerta a me, però boh, sai, avevo Radio Yulm, c'era Radio
Yulm. Troppi impegni,
ecco, quindi poi non ho mai visto la serie, quindi non ho idea di quale sia l'argomento che tratta.
Che problema c'è, te la posso spiegare in breve io?
Non vedevo l'ora.
È una storia basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell'alta società londinese, durante la reggenza inglese, che sarebbe il periodo della storia dell'Inghilterra che va dal 1811 al 1820, e appunto narra le vicende della famiglia Bridgerton e di altre famiglie, intente a trovare una buona sistemazione per le proprie figlie. Tra l'altro, tra poco uscirà anche la seconda stagione, che invece vedrà protagonista Simon Ashley, che ha fatto sempre su Netflix Sex Education, che vestirà i panni di Kate Sharma, per la quale il visconte Anthony Bridgerton, che sarebbe il fratello di Miss Bridgerton, la protagonista della prima stagione, prova un interesse. La seconda stagione sarà quindi incentrata su di lui, che è il primogenito della famiglia Bridgerton, e appunto la sua ricerca della sua sposa.
Ma guarda, è così avvincente questa sinossi che non guarderò mai la serie, però, come dire, la parte più interessante della notizia non è tanto che Bridgerton sia la serie più vista, nel senso, ben venga, buon per loro. È più interessante, però, secondo me, andare a osservare quali sono le modalità di calcolo che Netflix adotta per capire quanto un prodotto è stato fruito. Difatti la piattaforma considera come visto, nella sua interezza, un qualsiasi film o serie, quindi sitcom o serie classica che sia, dopo soli 2 minuti di visione. No, cioè, non ha senso, ovviamente, se prendiamo in considerazione il fatto che, per esempio, non lo so, nel catalogo Netflix c'è Il Padrino 2, Il Padrino Parte 2, che dura 3 ore e 20 circa, cioè, è ovvio che non ha assolutamente senso considerare visto il film dopo soli 2 minuti, non ci entra neanche i titoli di testa probabilmente. E questa news, secondo me, diventa simbolo di quello che è il tanto discusso tema del binge watching, no? Che ci porta sempre di più a consumare in maniera frenetica ogni prodotto di intrattenimento che ci viene proposto. E noi costruiamo questa visione così frammentata, distratta, compulsiva, che va a uccidere anche il contenuto. Cioè, ora, non che le piattaforme offrano robe senza contenuto, ma, come dire, questa bulimia in qualche modo lo annichilisce completamente. Non so, Giorgia, se tu hai mai visto Il Padrino Parte 2.
Per 2 minuti, pensa quanto sono attendibili i dati di Netflix. Se considerano che io ho visto Il Padrino solo per 2 minuti, come visto, non sono molto attendibili.
Beh, il mio cuoricino si è proprio spezzato in due, sto, boh, non lo so, per avere un attacco cardiaco, adesso cado dalla sedia. Quindi è meglio che lanci la prossima canzone prima che succeda qualcosa di grave, che tra l'altro, neanche a farlo apposta, si chiama Vietato Morire, Ermal Meta.
Ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda
sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là, ma la magia era finita, restava solo da prendere a morsi la vita. Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire
Meta, vietato morire. E adesso di cosa parliamo, Jacopo?
Beh, di cosa potremmo mai parlare, Giorgia?
Di Sanremo, del nostro festival della canzone italiana, il 71esimo per l'esattezza. Esatto. Questo Sanremo un po' anomalo, il primo senza il pubblico, con rigorosi protocolli per prevenire contagi, tamponi continui, ma nonostante questo siamo riusciti ad arrivare alla terza di 5 puntate all'insegna della musica.
Esatto.
La prima serata abbiamo visto i primi 13 campioni, la seconda serata l'altra metà dei 26 e poi fino a ieri sera che c'è stata la serata delle cover. A me personalmente ha emozionato tantissimo quella della rappresentante di lista al fianco di Donatella Rettore con Splendido Splendente, perché l'ho trovata divertente come esibizione.
Sì.
Poi non posso non parlare di Arisa e Michele Bravi con Quando, ma qui essendo una grande ascoltatrice di Pino Daniele posso essere un po' di parte già solo per la canzone, però devo dire che l'hanno interpretata veramente bene. E infine Willy Peyote con Samuele Bersani, Giudizi Universali, è una delle mie canzoni preferite, per cui l'ho trovata emozionante come esibizione. A te invece?
Allora, per quanto riguarda, vuoi le cover o gli inediti? Cosa che ti interessa di più?
Dai, fammi prima cover e poi inediti.
Allora, di cover, allora ammetto che appunto Splendido Splendente è stata veramente bella, mi sono divertito un sacco anch'io, però appunto non la posso dire perché l'hai già detta tu, quindi sicuramente mi è piaciuta moltissimo quella di Gaemon con I Neri per Caso,
sì.
Che devo dire notevole, poi questo amore per le voci, questa cura per le voci che ha Gaemon, questa, come dire, ricercatezza che poi si sente anche nel suo inedito, che è un bellissimo pezzo, si avvicina molto, come dire, all'atmosfera un po' New Soul, R&B, proprio per questo amore per le voci, mentre gli inediti, allora sicuramente non posso non citare Max Gazzè, cioè, quell'uomo è un genio,
grande,
fa sempre la stessa canzone
grande.
Lui, fa sempre la stessa canzone, però
sì,
è avanti di cent'anni, è avanti di cent'anni quindi va bene. Poi Willy Peyote, che secondo me è per adesso la canzone migliore, musicalmente parlando, di tutto il festival, anche a livello di testo, però il testo ha dato fastidio a qualcuno, insomma si può apprezzare o meno, ma per me è perfetta quella canzone. E poi non pensavo che l'avrei mai detto, visto, come dire, visti i miei gusti, ma devo dire che se devo scegliere la canzone sanremese, quindi non necessariamente quella qualitativamente migliore, ma quella più adatta a Sanremo e al contempo anche bella, cioè musicalmente parlando, Irama. Mi ha colpito la genesi del tuo colore, non me lo sarei mai aspettato, però è il giusto compromesso fra... Sì, è il giusto compromesso fra... fra la canzone, diciamo, sanremese, che comunque lo sappiamo, Sanremo deve vendere in qualche modo con la sua immagine, e anche comunque con una musica di buona qualità. È un bellissimo pezzo, un po' dance,
concordo.
Un po' pop, notevole. Però ti faccio io una domanda invece adesso. Qual è la canzone che ti ha annoiato di più, quindi che ti è piaciuta di meno in un certo senso?
Guarda, allora, Malincuore, perché l'artista a me piace, ascolto altre sue canzoni che mi piacciono tantissimo, però Aiello con Ora è forse uno dei esatto. testi che mi ha annoiato di più, anche sì. come esibizione.
Sì, siamo d'accordo, io mi sono addormentato boh 27 volte in quella canzone. Quindi,
mentre
no,
se ti devo fare un podio dei miei inediti preferiti, sicuramente non posso non mettere Madame con Voce, mi è piaciuto tantissimo,
bella,
molto
bella.
Nuova, bella. Infatti l'ho già ascoltata tipo 30 volte in 2 giorni, per cui è già nella mia playlist. Poi direi Annalisa con 10 e infine Con la pesce di Martino con Musica leggerissima, bellissima.
Vabbè, bella, quella di molto orecchiabile.
Il giorno dopo già la stavo canticchiando per
esatto.
tutta la casa, quindi direi che è un buon risultato. Invece parlando un po' di momenti emozionanti, qual è che ti è rimasto di più?
L'omaggio a Morricone. Non dico niente perché sennò parlerei per 40 minuti, dico solo l'omaggio
certo,
a Morricone.
Concordo.
Bellissimo.
Bellissimo, veramente
a te
bellissimo.
Invece?
Guarda, senza parlare di musica adesso, ho trovato la prima parte della prima puntata molto emozionante perché in primis ho percepito l'emozione dei presentatori Amadeus e Fiorello nel presentarli per la prima volta ad un teatro Ariston senza pubblico, che anche
certo.
per dei professionisti non deve essere facile, soprattutto con degli applausi registrati, per cui in un ambiente del tutto diverso a quello a cui erano abituati. Infatti credo che Sanremo 2021 sia stato come una sorta di trionfo. Sono contenta che almeno il festival è stato preservato, anche se senza pubblico. È un regalo per tutti gli italiani a cui è stato già tolto troppo nell'ultimo anno.
Sì, sì, hai perfettamente ragione. Tra l'altro vi ricordiamo che questa sera, poi ovviamente il festival continuerà anche fino a domani, stasera ci saranno le finali dei giovani, fra i quali a me è piaciuto moltissimo Davide Shorty.
Concordo, concordo. Adesso rimaniamo in tema Sanremo e ascoltiamo Eros Ramazzotti con Adesso Tu, che tra l'altro è la vincitrice del festival del 1986.
Nata ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai. E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei. Va tutto bene dal momento che ci sei adesso tu. Ci si trova sempre più soli, a questa età non sai, no, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare. Yeah.
nato ai bordi di periferie, dove non ci torno quasi più. Resta il vento che ho lasciato, come un treno già passato, oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso.
Adesso tu, Eros Ramazzotti, vi ricordo che potete seguirci sui social, su Instagram e su Facebook, ovviamente sotto il nome Radio Yulm, oppure sul nostro sito www.radioyulm.it per risentire anche i nostri podcast.
Vi ricordiamo inoltre che Quarto Piano va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30, noi ci risentiremo venerdì 12 marzo, vi ringraziamo per essere stati con noi, un saluto da Giorgia.
Un saluto da Jacopo, ciao!